Continuiamo a seguire la signora S. Il suo racconto, senza dubbio ripetuto molte volte nel corso di questi mesi, sarà stato un po' ricostruito, con un ordine nell'incastro dei fatti e nella sequenza dei tempi, che forse la vita non ebbe, ma le persone da lei citate, quelle che si sono potute interrogare, confermano la veridicità degli episodi e l'esattezza dei particolari. Giunta con la famiglia a largo Argentina, varcato oramai il Mar Rosso, la S viene a sapere di un parente che per paura di quelle sentinelle alla porta è rimasto per le scale. Un caso purtroppo frequente, per quella paura molti non si vollero muovere di casa e vi si fecero prendere. Malgrado le proteste dei suoi, la signora S decide di tornare indietro a soccorrere il parente, se ancora farà in tempo. Che può parere una bravata in sovrappiù, il troppo che stroppia, ma c'è della gente a cui le congiunture estreme danno una sovrabbondanza vitale che li fa credere in una specie di invulnerabilità. È il caso di quegli infermieri che circolano tra le epidemie con uno scanzonato e quasi irritante disprezzo per la profilassi. E sono poi proprio quelli che se la scapolano, come se davvero il contagio su di loro non avesse presa. I due austriaci sono sempre alla porta. Un'occhiata basta alla signora S per sincerarsi che il tacito patto di protezione vige sempre ancora. Dal vano delle scale chiama il parente. «Reschud! Enrico!» Ma in questo momento sette tedeschi sopraggiungono. Hanno sentito quel richiamo e, per quanto non lo capiscano, a buon conto il loro capo appioppa alla signora S uno schiaffone che la manda lunga e distesa attraverso l'andito. Poi, con incomprensibili parole tedesche e fin troppo chiare minacce col calcio del mitragliatore, la costringe a rialzarsi da sola. Due uomini si mettono davanti a lei, tre alle sue spalle, e le tocca di salire. Sul pianerottolo le porte dei tre appartamenti sono chiuse, sbarrate. Una è quella dell'appartamento della signora S, oramai deserto. Il tragico, l'intensità, la complicazione dei movimenti che stanno per avvenire su questo pianerottolo potrebbero fare pensare ad uno spazio adeguato, si starebbe per dire Eschileo, il che non risponderebbe al vero. Si tratta di un ripiano di pochi palmi, nemmeno 2 metri quadri, che interrompe una scala avvolgentesi a spirale, con i gradini di pietra sporchi e ingrommati di decrepita spazzatura, tra 2 muri soffocanti. Un abituro, se non sapessimo che era destinato al dolore e quanto dolore lo visitò, dove l'angustia e la miseria hanno una desolazione ostile, quasi sinistra. Tutti gli odori della vita hanno impregnato i muri, il legno, il ferro, tutto, perfino si direbbe i vetri delle finestrelle. Tali o consimili erano le case dove, per la maggior parte, si acquartieravano i più temibili nemici del Grande Reich. I tedeschi consultarono un elenco dattilografato. Disgraziatamente, 2 delle porte si erano concessa l'assurda civetteria di una targa sul battente, e i nomi rispondevano a quelli dell'elenco. I tedeschi bussarono, poi, non avendo ricevuto risposta, sfondarono le porte, dietro le quali, impietriti, come se posassero per il più spaventosamente surreale dei gruppi di famiglia, stavano in esterrefatta attesa gli abitatori, con gli occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola. L'allarme era stato dato da forse 1 ora, ma nella concitazione di consultarsi, di fuggire, di salvare un po' di roba, nella ridda delle decisioni impotenti e contraddittorie, quasi nessuno aveva trovato il tempo di vestirsi. I più erano ancora in camicia, con un vecchio pastrano o una frusta gabardini infilati alla meglio. Il capo squadra si avanza verso di loro. Ha in mano una specie di cartolina scritta a macchina, di cui legge il testo in tedesco. Quelli non capiscono altro che il tono perentorio di minaccia. Si sciolgono i pianti delle donne e dei bambini. La signora S ha avuto il tempo di sbirciare che sull'elenco dei nomi il suo non c'è. Questo le dà coraggio. Come a vendicarsi dello schiaffo, strappa di mano al tedesco la cartolina. Il testo è bilingue. È lei che lo legge ad alta voce ai vicini. 1. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé A. Viveri per almeno 8 giorni. B. Tessere annonarie. C. Carta d'identità. D. Bicchieri. 3. Si può portare via A. Valigetta con effetti e biancheria personali, coperte, eccetera. B. Denari e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento, prendere con sé la chiave. 5. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 6. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. 20 minuti, neppure il tempo per lamentarsi. Meno di quanto occorra per fare fagotto. I bicchieri belli è meglio lasciarli a casa. E le valigette, dove trovarne una per ciascuno? I bambini ne vogliono una tutta per loro. Non seccate. Bisogna che i tedeschi non vedano dove stanno nascosti i manhod. Gioielli non ce n'è più, tutti da un nare. Le parole necessarie bisogna dirsele in ebraico, come si sa e si può. In quel gergo che pare un furbesco e ha sempre fatto sospettare che gli ebrei complottino, come si fa a parlare con quei due soldati entrati in casa a sorvegliare i preparativi? I bambini si aggrappano alle gonne, qualcuno si busca un ceffone. Gli ebrei nei rapporti coi figli sono pronti di mano. I soldati rimasti sul pianerottolo si avvicinano alla signora S e le domandano se sia parente con quelle famiglie. No, non è parente. Se sia giudia. No, non è giudia. Le dia le prove. La signora estrae la chiave, apre il proprio appartamento per dimostrare che quella è casa sua, che lei non abita con gli altri, che non ha niente di comune con loro. La cacciano dentro casa, intimandole di chiudere la porta. I 20 minuti concessi ai vicini stanno quasi per spirare. Alle sollecitazioni dei tedeschi ricominciano le grida, le invocazioni. Nella confusione dei preparativi si era quasi dimenticato che erano i preparativi per essere portati via. La signora S non regge più, esce sul pianerottolo. I tedeschi fanno per ributtarla dentro, ma lei torna a mostrare la gamba ingessata, deve andare all'ospedale. Qualcuno le accenna che è libera, che fili alla lesta. In questo momento, vedendola avviarsi per le scale, 4 bambini scappano dagli altri 2 appartamenti. Le si attaccano alle braccia, alle vesti. Aiutaci, Laurina, Laurina, salvaci! Una di quei 4 è la bambina Esther P., che aveva allora 12 anni. Racconta che quella notte era venuta a dormire da zia, perché all'indomani mattina presto doveva andare a fare la fila dell'erba e di uscire sola al buio lei aveva paura. Appena con zia furono fuori di casa, videro tutti gli angoli di strada piantonati dai tedeschi. Rientrarono subito. Zia pensava, anche lei, che i tedeschi fossero venuti per prendere gli uomini, perciò voleva dare i soldi al marito, che scappasse. Avessero tirato di lungo per la loro strada, almeno loro 2 si sarebbero salvate. Invece rimasero incastrate, perché di lì a poco erano sopraggiunti i 7 tedeschi. Quando capì di essere presa, la bambina ebbe soprattutto paura che suo padre, non vedendola tornare, si arrabbiasse. Anche zia, correndo tra armadio e cassettone, per far fagotto le diceva «Scappa, torna a casa, sennò poi papà mi strilla!» Questa idea della strillata, e soprattutto quel poi, dicono molte cose. Loro continuavano a pensare a un dopo nella vita di prima, con le abitudini di prima. Eppure il biglietto parlava chiaro. Senza dubbio ci fu gente più consapevole, che subito si rese conto di quello che stava capitando. Ma quelli di Piazza Giudia, a una gran parte almeno, successe come quando portano un parente dal medico, che fa loro una diagnosi senza speranza. Per parecchio tempo ripetono il nome di quella malattia, ci fanno i commenti, quasi ci prendono confidenza, come fosse il nome di una delle tante malattie che già conoscono, che sono già state in casa. Solo più tardi capiscono che cosa ci sia dentro quel nome. La signora S. strinse a sé i bambini, disse che erano suoi. I tedeschi lasciarono correre. Appena in strada, i piccoli se la squagliano. La signora S. fa pochi passi e poi sviene. La soccorrono alcuni ariani che la portano al caffè di Ponte Garibaldi. Può fare specie che questa donna, cacciatasi così temerariamente nel cuore della razzia, senza quasi tralasciare occasione di compromettersi, non sia stata riconosciuta come ebrea e portata via anche lei. Come pure farà specie che i tedeschi siano stati così corrivi nel concederle quei quattro bambini. Si è già detto che si regolavano soprattutto in base ai loro elenchi, e qualcuno sarà tentato di sopraggiungere che al solito i tedeschi mancano di intelligenza e di immaginazione. Eseguono gli ordini, senza metterci niente del loro. A cui, peraltro, si risponderebbe che invece la crudeltà è sempre a suo modo sagace, o quantomeno sospettosa e allerta. Tutto sommato, rimane l'impressione che le SS, in un genere di operazioni a cui avevano fatto oramai il callo, abbiano agito quella mattina con una sorta di rigore professionale, di coscienza del mestiere, piuttosto che stimolati da un preciso accanimento. La brutalità che mostrarono faceva parte, si direbbe, della tecnica e non divenne, salvo eccezioni, sadismo individuale. Azionato dalla forza motrice, travolto esso stesso dall'ingranaggio della macchina, il volano spiega tutta la sua forza nello sfracellare il malcapitato che vi si impiglia, ma non si sposterà di un millimetro per trovarsi la vittima. Così, per quella mattina, la razzia non si mutò, generalmente parlando, in una caccia all'ebreo. Per esempio, le famose distribuzioni settimanali delle sigarette furono per una volta tanto una provvidenza. Molti uomini si salvarono perché si trovavano a fare la fila dal tabaccaio e nessun tedesco si preoccupò di andarveli a cercare. Parecchi di quelli, il destino li teneva in serbo per le fosse ardeatine. E molti anche furono razziati o arrestati in seguito, massime dopo il febbraio 1944, dagli stessi tedeschi o più ancora dai fascisti. La maggior parte andò a finire in campi di concentramento dell'Italia settentrionale, Modena e Verona, finché poi, nell'aprile, furono deportati in Germania. In sostanza le SS agirono soprattutto come se il loro incarico fosse di fornire ai mandanti un certo, e senza dubbio assai cospicuo, numero di ebrei. E visto che stavano facilmente raggiungendolo, non si siano dati la briga di andare per il sottile, di fare dello zelo supplementare. Ma ci sono gli esempi in contrario, che mostrano come la presunta regola subisse tali e tante eccezioni, che finiva col diventare un inganno per chi se ne fosse fidato, un peggiore trabocchetto per chi vi avesse fatto assegnamento. Una certa signora N si era rifugiata nel caffè. D'improvviso sente giungere dalla strada voci più alte e concitate. Era un giovanotto, qualificatosi poi come giornalista italiano, che stava discutendo in tedesco con una SS per cercare di strappare dalla fila già avviata verso i camion una donna incinta. La signora N riconosce in essa la propria sorella, di cui ignorava la sorte. Non può nascondere un gesto di sbigottito dolore. Un tedesco se ne avvede, arguisce la parentela, si precipita sulla signora N, la porta via con la figlioletta che le stava accanto. Un'altra donna si credeva oramai in salvo, le avevano portato via il marito, male nascostosi nel cassone dell'acqua. Lei, con i quattro bambini, di cui due ammalati di difterite con febbre altissima, stava fuggendo ed era già arrivata a Ponte Garibaldi. Vede passare un camion carico di parenti, caccia un urlo. I tedeschi le volano addosso, la agguantano, lei e i figli. Un ariano interviene e riesce a salvare una delle bambine, protestando che è sua. Ma quella si mette a piangere che vuole stare con mamma e viene rastrellata anche lei. Abbiamo più volte parlato dei famosi elenchi, anche questi erano quanto di più arbitrario si possa immaginare, con inclusioni e omissioni egualmente inspiegabili. Come siano stati compilati e su quali indicazioni, nessuno è ancora riuscito a sapere. È da escludere intanto che i nominativi siano stati prelevati dalle carte rubate nell'archivio della comunità. Quelli erano ruoli di contribuenti, mentre sugli elenchi tedeschi figuravano in prevalenza famiglie che non avevano mai pagato i contributi. Altri dice che ai gruppi rionali fascisti esistevano liste complete dei cittadini di razza ebraica abitanti nella giurisdizione del gruppo. Ma quegli enti avevano subito gli assalti degli antifascisti in seguito al 25 luglio. Inoltre, le lacune e le aggiunte delle liste tedesche fanno dubitare che quella possa essere stata la fonte. Idem per i commissariati di pubblica sicurezza, muniti anch'essi di repertori del genere, dei quali in tempo fascista si erano valsi per le piccole angherie agli ebrei, chiamate ad audiendum verbum, sequestro degli apparecchi radio, visite per controllare se si tenessero domestici di razza ariana, eccetera. O forse i tedeschi saranno ricorsi alla direzione della demografia e razza presso il Ministero dell'Interno? Ma allora si domanda perché, dopo il 25 luglio, finita la campagna razziale, non si pensò di eliminare quei registri e schede divenuti superflui? E se non dopo il 25 luglio, perché non almeno dopo l'8 settembre, come in altri ministeri si fece per altri documenti? La negligenza del luglio diventa nel settembre criminosa responsabilità. Nei giorni precedenti la razzia, i tedeschi avevano a lungo frequentato gli uffici della Nona, rovistando schedari e facendo rilievi, col pretesto dell'imminente distribuzione delle nuove tessere alimentari. Sarebbero venuti di lì gli elenchi, ma sulle carte annonarie nessuno ha mai visto annotazioni razziali. I tedeschi avrebbero quindi dovuto fare lunghi e scomodi raffronti coi loro prontuari di cognomi ebraici. Chi scrive questo resoconto passò la mattina del 16 ottobre in casa di una vicina. Costei si lasciò sfuggire che la razzia era preveduta. Infatti un suo conoscente, impiegato all'anagrafe, le aveva confidato giorni prima che si erano dovuti ammazzare di lavoro per certi elenchi di ebrei che bisognava prontare per i tedeschi. Di ritorno a Roma nel luglio successivo, cercammo di ripigliare il discorso, ma non ci fu verso. La vicina cadeva dalle nuvole, non si ricordava di avere mai saputa e tanto meno detta una simile notizia. Il tempo che si era mantenuto per tutta la mattina fradicio e basso, verso le 11 ebbe una breve remissione. Un poco di sole brillò sulle selci del portico di Ottavia, dove da ore si trascinavano quei poveri piedi, quei piedi piatti, così derisi, già stanchi, già dolenti prima di iniziare il viaggio. Nei sabati oramai lontani, quel raggio di sole attraversava le vetrate della sinagoga, andava ad accendere le canne dell'organo, che gli rispondevano al registro più d'oro, e lo riversava, quel raggio, sui fedeli inconcenti di giubilazione, in uno sfolgorare di santa allegrezza. I fanciulli cantavano «Santo, santo, santo il Dio degli eserciti, della sua gloria tutta la terra è colma». Ora, dal fondo della fossa in cui stanno aspettando di essere deportati, quei fanciulli non levano altro che pianto, un pianto che non fa coro, che non si innalza al cielo come il fumo dei sacrifici, che il cielo tornato basso sembra respingere, far ricadere sulle loro spalle. Quanti anni ancora dovranno passare prima che quel pianto diventi il cantico dei fanciulli nella fornace, prima che il Dio degli eserciti li ascolti, nuovamente rapiti nel celebrare la sua gloria? La razzia si protrasse fino verso le 13. Quando fu la fine, per le vie del ghetto non si vedeva più anima, vi regnava la desolazione della Gerusalemme di Geremia. Quo modo sedet sola civitas, tutta Roma era rimasta allibita. Negli altri quartieri il rastrellamento si era svolto con la stessa procedura che nel ghetto, ma naturalmente più alla spicciolata. La città era stata divisa in parecchi settori. Per ciascuno era adibito un camion che andava a fermarsi via via presso i portoni segnati sull'elenco. Di primo mattino, quando li trovavano ancora chiusi, le SS se li facevano aprire da poliziotti italiani. Di solito un graduato rimaneva di guardia al camion, mentre due militi salivano nelle case. Se l'appartamento era di aspetto borghese o agiato, per prima cosa quei militi si facevano indicare il telefono e ne strappavano i fili. Si racconta che in Prati, un operaio, avendo notato una momentanea distrazione del graduato di guardia, saltò su un camion e a tutta velocità lo portò via con tutto il carico, che inaspettatamente si trovò liberato. Però di questi miracolati non ci è riuscito personalmente di vederne nessuno. Le SS che compirono questa razzia appartenevano a un reparto specializzato giunto dal nord la sera prima, all'insaputa di tutte le altre truppe tedesche di stanza a Roma. Non erano pratici della città e non ebbero tempo di compiere sopralluoghi nei punti in cui dovevano operare. Tanto è vero che uno dei reparti comandati al ghetto si fermò sulla via del mare ad aspettare dei passanti, rari in quell'ora mattutina, che gli indicassero dov'era via della Raganella. Intendevano della Reginella. A taluni di quei giovanotti non sembrò vero di poter disporre di un automezzo, sia pure carico di ebrei razziati, per fare un po' di giro turistico della città. Sicché, prima di raggiungere il luogo di concentramento, i disgraziati che stavano nell'interno dovettero subire le più capricciose peregrinazioni, sempre più incerti sul loro destino, e ad ogni nuova svolta, ad ogni nuova via che infilassero, assalite da diverse e tutte inquietanti congetture. Naturalmente la meta più ambita di quei turisti era Piazza San Pietro, dove parecchi dei camion stazionarono a lungo, mentre i tedeschi, se cernevano i Wunderbar da costellarne il racconto che si riservavano di fare in patria a qualche Lili Marlène, dal di dentro dei veicoli si alzavano grida e invocazioni al Papa, che intercedesse, che venisse in aiuto. Poi i camion ripartivano e anche quell'ultima speranza era svanita. Gli ebrei furono ammassati nel collegio militare. I camion entravano, andavano a fermarsi davanti al porticato di fondo. Le operazioni di scarico si svolgevano con la stessa ruvidezza e sommarietà con cui erano avvenute quelle di carico. I nuovi arrivati erano fatti schierare per tre a qualche distanza da gruppi consimili che già stazionavano sotto la sorveglianza di numerose sentinelle tedesche armate fino ai denti. Tra un gruppo e l'altro, con burbanzoso cipiglio di ispettori e aria soddisfatta da giorno di sagra, furono veduti circolare alcuni fascisti repubblicani. A partire da una certa ora vennero formate delle squadre che, separati gli uomini dalle donne, furono convogliate nelle aule del collegio. Regnava in queste una oscurità da limbo, perché le imposte erano state ermeticamente chiuse. Fin dal cortile, dove per tutto il giorno durò la massima confusione, si udivano le grida di affanno e le lugubri vociferazioni di pena che si mescolavano in quelle aule. Ogni tanto un ordine minaccioso, urlato in italiano, ristabiliva un momentaneo e quasi più angoscioso silenzio. Poche ore erano bastate perché nei locali stipatissimi cominciasse a stagnare quella vita infetta che è come il miasma di tutte le carceri e luoghi di deportazione. Sentinelle e sorveglianti impedivano quasi sempre di raggiungere le latrine. Il proposito di umiliare, di deprimere, di ridurre quella gente a stracci umani, senza più una volontà, quasi senza più il rispetto di se stessi, fu subito evidente. Forse i tedeschi non si aspettavano un così completo successo. L'abbondanza del materiale rastrellato superò tutte le previsioni, almeno a giudicare dal luogo prescelto per ammassarlo, che ben presto si rivelò insufficiente. E bisognò lasciare sotto il porticato gran numero di persone, che le aule non potevano più contenere. Gli uomini ben più portanti, quelli da cui c'era da temere qualche alzata, furono messi col capo volto verso il muro, che è l'ormai classica posizione umiliante e intimidatrice inventata dai nazi fin dalle prime persecuzioni contro gli ebrei. Se qualche bambino si provava a giocare, le sentinelle intimavano la madre di farlo smettere, con la solita minaccia di fucilazione. Fu stesa qualche branda di paglia e dato l'ordine di sdraiarvisi. Nella notte due donne furono prese dalle doglie, I medici italiani diagnosticarono in entrambi i casi dei parti difficili che richiedevano l'intervento. La clinica per quelle donne sarebbe stata la via della libertà, ma i tedeschi non consentirono il trasporto e i due neonati aprirono gli occhi sulle tenebre di quel malaugurato cortile. Quali nomi saranno stati dati a questi due primogeniti di una nuova schiavitù di Babilonia? Gershom aveva chiamato Mosè il figlio della servitù, pellegrino in terra straniera, natogli da Zipporà. Ma i due nati di quella notte, senza Mosè, erano pellegrini verso le camere a gas. Si ottenne invece di operare in ospedale un ragazzo che presentava un ascesso suppurato, ma i tedeschi rimasero presenti all'atto chirurgico e subito che fu terminato si ripresero il ragazzo. Così trascorsero la notte del sabato, la giornata della domenica, la notte della domenica. In città e nel ghetto si era intanto saputo dove gli sciagurati erano stati condotti. I parenti, spacciandosi per amici ariani, giunsero alle porte del collegio, consegnarono viveri e biglietti per i reclusi, ma non seppero mai se quei conforti fossero arrivati a destinazione. Verso l'alba del lunedì i razziati furono messi su autofurgoni e condotti alla stazione di Roma Tiburtino, dove li stivarono su carri bestiame, che per tutta la mattina rimasero su un binario morto. Una ventina di tedeschi armati impedivano a chiunque di avvicinarsi al convoglio. Alle ore 13:30 il treno fu dato in consegna al macchinista Quirino Zazza. Costui apprese quasi subito che nei carri bestiame erano racchiusi, così si esprime una sua relazione, numerosi borghesi promiscui per sesso e per età, che poi gli risultarono appartenere a razza ebraica. Il treno si mosse alle 14. Una giovane che veniva da Milano per raggiungere i suoi parenti a Roma racconta che a Fara Sabina, ma più probabilmente a Orte, incrociò il treno piombato, da cui uscivano voci di purgatorio. Di là dalla grata di uno dei carri le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente. Tentò di chiamarla, ma un altro viso si avvicinò alla grata e le accennò di tacere. Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano, è l'ultima parola, l'ultimo segno di vita che ci si è aggiunto da loro. Nei pressi di Orte, il treno trovò un semaforo chiuso e dovette fermarsi per una diecina di minuti. A richiesta dei viaggiatori invagonati, è ancora il macchinista che parla, alcuni carri furono sbloccati perché chi ne avesse bisogno fosse andato per le funzioni corporali. Si verificarono alcuni tentativi di fuga, subito repressi con una nutrita sparatoria. A Chiusi, un'altra breve fermata per scaricare il cadavere di una vecchia deceduta durante il viaggio. A Firenze, il signor Zazza smonta, senza essere riuscito a parlare con nessuno di coloro a cui aveva fatto percorrere la prima tappa verso la deportazione. Cambiato il personale di servizio, il treno proseguì per Bologna. Né il Vaticano, né la Croce Rossa, né la Svizzera, né altri stati neutrali sono riusciti ad avere notizie dei deportati. Si calcola che solo quelli del 16 ottobre ammontino a più di 1000, ma certamente la cifra è inferiore al vero, perché molte famiglie furono portate via al completo, senza che lasciassero traccia di sé, né parenti o amici, che ne potessero segnalare la scomparsa.